O Padre, noi ti ringraziamo perché ancora una volta vieni a donarci la tua parola, parola viva che è Gesù Cristo, tuo Figlio. Non ti stanchi mai di donarcelo, di farlo entrare nella nostra vita, nel nostro quotidiano. Tu vieni a trasformare la nostra valle della morte in un luogo di vita. Gesù è la sorgente d'acqua viva che viene a portarci la novità del tuo amore fresco, nuovo, gioioso. Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché docile al progetto del Padre continui a venire e continui a portarci alla pienezza della gioia e della luce. Tu hai detto sono la luce del mondo e noi ci accorgiamo che comincia ad essere la luce del nostro mondo personale, la nostra vita, la nostra situazione esistenziale. Vieni a ridare senso a tutta la nostra esistenza, vieni a ridare gusto alle cose che facciamo e donaci lo Spirito Santo perché impariamo a vedere le cose come le vedi tu nel cuore del Padre. O Maria, tu che sei la piena di grazia, cioè ricolma della pienezza dell'amore di Dio, vieni a colmare la nostra vita con la presenza dell'amore del Padre e del Figlio attraverso la forza dello Spirito Santo. Amen. E siamo all'inizio del capitolo 14. E potete dire che stiamo progredendo non male leggendo il Vangelo di Luca. Ormai siamo ben oltre la metà. Sono 24 capitoli, dunque noi siamo al 14, ci avviamo speditamente nella seconda metà. E comincia con questo capitolo che tra l'altro non è un capitolo a sé stante, ma si tratta di una serie di quattro capitoli di più, insomma sono fino al versetto 30 del capitolo 18, quindi 14, 15, 16, 17, 18 sono 5 capitoli, c'è un capitolo, sono una serie di capitoli abbastanza diversi come contenuto, ma fondamentalmente potremmo dire che a parte questa introduzione che noi in cui troviamo la guarigione dell'idropico, comincia il grande discorso delle parabole di Luca. E subito dopo questo discorso sulle parabole, poi in realtà non si può distinguere, scindere sempre ciò che Gesù dice in parabole, ciò che Gesù fa con i gesti, certe volte sono delle azioni paraboliche, un po' come quelle che vedremo stamattina, perché di fatto quello che Gesù compie è così misterioso, ha un sapore così difficile da discernere in maniera piena e totale che assume il carattere un po' della parabola. Potremmo dire che sono gesti parabolici, cioè gesti che da una parte esprimono una verità, una realtà concreta, storica, come potrebbe essere la guarigione di quest'uomo, e dall'altra parte c'è qualcosa di più. Questa guarigione è il simbolo di qualcos'altro. Come sempre il Vangelo, e prima del Vangelo l'opera di Gesù, ha diversi gradi di lettura, diverse stratificazioni, vuol dire che i suoi gesti, le sue parole, la sua stessa persona non ha un'interpretazione univoca, ma ha un'interpretazione aperta, non diciamo equivoca, perché qui il contrario di univoco non è equivoco, ma è aperto. Univoco vuol dire che va in una direzione sola, invece aperto esprime questa dimensione piuttosto come il radar, no? Questa apertura che ti fa vedere orizzonti che se tu stavi chiuso in una lettura univoca non potevi cogliere. Pensiamo a tanti brani profetici. No? Pensate a che cosa voleva dire Ezechiele quando parla di questo tempio da cui scaturisce un'acqua nuova. Probabilmente voleva dire che questo piccolo popolo di Gerusalemme, così bistrattato, così a pezzi, questo gruppo di deportati che all'interno della geografia dell'impero neobabilonese non ha nessun senso, da questo piccolo gruppo che viene rappresentato dal Tempio di Gerusalemme scaturirà una sorgente che toccherà tutti i popoli. Cioè questi stessi popoli che in qualche maniera lo schiacciano saranno coloro che beneficeranno della sua presenza. Che cosa ne è venuta fuori? È venuto fuori qualcosa di più, cioè un conto è ciò che Ezechiele voleva dire in quel momento e un conto è ciò che Dio aveva in mente rispetto a queste parole che gli sono state suggerite. È una visione più ampia, più grande. Ricordate anche le parole del sommo sacerdote, il quale quando condanna Gesù dice, già lo condanna prima ancora di aver fatto il processo, dice è meglio che uno muoia piuttosto che muoia tutto il popolo. E Giovanni, che è molto attento e sottile nelle sue letture, dice questo non lo disse da se stesso, lo disse su ispirazione divina perché, essendo sommo sacerdote, profetizzò che Gesù non sarebbe morto solo per Israele, ma sarebbe morto per tutta l'umanità. Quindi una lettura superficiale di Fadire vuol dire questo, quello che lui voleva dire era questo, ma che cosa Dio aveva in mente quando gli ha fatto dire questo? Qualcosa di più? E cosa noi leggiamo ulteriormente alla luce dello Spirito Santo dopo tanti secoli? Scopriamo che c'è questa parola è aperta ad ulteriori significati, e più vai avanti più scopri una molteplicità di significati, è un po' quello che abbiamo visto commentando le parabole e meditando le parabole del grano di senape e del lievito, che in sé certamente potevano avere avuto un'origine molto, molto piccola, no? Un'origine molto, molto povera. Immaginate da dove è scaturita il famoso Logion o quella famosa parabola di Gesù che dice il regno dei cieli è simile, lo trovo in Matteo, no? È simile a un tesoro nascosto in un campo, un uomo trova e poi va pieno di gioia, lo seppellisce, compra il campo per avere il tesoro. Che cosa avrà, per cosa sarà scaturito? Probabilmente da fatti molto banali. Gesù stava passando in mezzo alla gente, sta passando in mezzo alla Palestina e vedono un uomo che sta scavando. Che probabilmente sta scavando nel suo campo, e dicevo, dico, guarda quest'uomo, guarda che fatica sta facendo, e Gesù che dice probabilmente così, e certo, il regno dei cieli è proprio simile a un uomo che sta scavando nel suo campo, e vedi, può darsi, scavando in profondità può trovare anche un tesoro, e poi quando lo trova va a vendere tutto, compra il campo perché per possedere il tesoro. Quindi da un fatto, no? Pure la donna che sta impastando, guarda questa donna tutto il giorno lì a lavorare per la sua famiglia, adesso sta impastando anche il pane, e allora Gesù che dice, ecco il regno dei cieli è simile a una donna che prende un po' di lievito per impastarlo, cioè sono sempre occasionali. Vedendo uno che sta seminando, dice, ecco, il regno dei cieli è simile al seminatore che esce a seminare. Cioè, in fondo, sono modi per agganciare una parola a qualcosa che richiama, che hai davanti agli occhi, che ti può vedere, no? Come stamattina, cercando io di spiegarvi che cos'è la Chiesa, sono partito dall'idea di metto casa, no? Per capire che casa non è semplicemente il luogo fatto di muri, ma è fatto di persone prima e poi dopo è la presenza stessa del capofamiglia. Come la casa ha diversi significati e non è che un significato escluda l'altro, ma un significato è aperto all'altro. Questa apertura non significato univoco, ma questa apertura, questo concetto che è un concetto che è aperto. Ebbene, la stessa cosa la troviamo un po' qui. Cosa succede? Questo potremmo dire episodio parabolico. Un sabato, ancora una volta un giorno di sabato, era entrato in casa di uno dei capi dei farisei per pranzare. E la gente stava ad osservarlo. Ecco, probabilmente non è un pranzo, ma una cena, perché gli ebrei non avevano l'uso di fare, a mezzogiorno mangiavano qualcosa, consumavano qualcosa, avevano magari semplicemente asciutto, secco, secco, mangiavano piuttosto la sera, cioè quando finalmente il caldo viene meno, quando finalmente arriva il venticello dal Mediterraneo, verso il tramonto, e allora si preparava il pranzo, quello che veniva chiamato pranzo, che in realtà era la cena, e si accendevano le lucerne e si faceva, se poi c'erano degli ospiti era sicuro che si faceva di sera. E qui capite che coloro che sono invitati alle nozze del figlio del re, oppure invitati alla cena e che prendono la scusa devo andare a vedere un campo, ma chi va a vedere il campo di notte? Oppure devo andare a provare i buoi, ma vai di notte a provare i buoi, perché sono veramente delle scuse assurde, cioè non vuoi venire, stai tirando fuori, te la stai raccontando. No, capite? Erano delle scuse veramente bugiarde, delle bugie grosse, queste qui. E allora qui siamo a sera, naturalmente, e come avveniva? Immaginate una casa di quei tempi, dove magari una casa nobile, perché qui è uno dei capi, quindi uno che aveva un certo rilievo, quindi non è solo una casetta, ma un buon palazzo, probabilmente costruito su due o tre ali, in modo tale che ci sia un cortile in mezzo. Quindi questo cortile, nell'ala centrale veniva tirata una tenda che copriva per evitare l'umidità, si venivano accese le fiaccole, si mettevano dei tappeti e si serviva sul tappeto, ci si sedeva intorno. E cosa succedeva? Quelli invitati erano lì e poi c'era la gente. La gente che arrivava per ascoltare i discorsi che si facevano a tavola, per vedere, hai visto cosa ha mangiato, hai visto cosa succede, la gente è lì, quindi soli, braccia conserte, sulla parte che chiude il cortile, stanno a guardare, a sentire i discorsi che avvengono, eccetera, no? Cioè, in questo senso possiamo immaginare una scena un po' rurale, semplice, un villaggio dove c'è questo capoccia, questo potremmo dire il professore del villaggio, il farmacista, un tempo nel mio paese avrebbero detto, oppure il dottore del paese o il signor parroco, no? Che ha una casa un po' più grande degli altri, dove la gente può partecipare. Io immagino, mi ricordo quando ero bambino, i matrimoni, gli sposalizi, quando avvenivano, c'era, nel mio paese c'era. Quando uno diceva vado al caffè, c'era un caffè solo, cioè c'era diverse osterie, ma quello che era il caffè era quello, che era anche una trattoria dove quando c'erano i matrimoni si facevano lì. E c'era un cortile, una specie di, perché era una balera incementata, c'erano i tavoli, e noi, la gente era lì che guardava gli invitati che mangiavano tranquillamente al pranzo, e ogni tanto qualcuno che si sollevava, viva la sposa, una manciata di confetti, e tutti i ragazzi che si scagliavano sotto i tavoli, quindi mentre c'erano gli invitati noi giù a ginocchioni, piedi nudi a raccogliere i confetti e a mangiare in bocca lo sporco che c'era. Immaginate se non abbiamo preso il colera, eppure vabbè, vuol dire che le nostre difese immunitarie erano più forti del colera, e ci si andava sotto e tiravano su i confetti che si mangiavano e si ascoltava cosa dicevano, e poi dicevano guarda cosa ha mangiato, cose che potevi soltanto sognare. Però era aperta a tutti, non era una cosa, era una festa per tutto il paese, per tutto il villaggio, per cui c'è questa, immaginate questa festa, è arrivato Gesù, il capo lo ha invitato e lui arriva a tavola, arriva, si mette a tavola, ma intanto c'è, la gente stava ad osservarlo. Allora, ho sentito parlare di Gesù, finalmente è arrivato nel nostro villaggio, è venuto a visitarci, pensa che bello, ma che fortuna, non ci capita tutti i giorni una cosa del genere. Davanti a lui stava un idropico, cioè un uomo che aveva dei problemi di idropisia. L'idropisia è acqua, normalmente l'idropico è l'idropisia nella testa, una testa che si ingrossa perché non ci sono dei canali, non sono ben tutti orientati, adesso io non so bene la malattia, non sono medico in questo senso. Questo l'idrocefalo vuol dire che c'è l'acqua nella testa, ma forse l'idropisia è anche acqua nelle membra, forse probabilmente reni che non funzionano, uno che si gonfia a causa di questi problemi. Comunque era lì, non sappiamo a che titolo, probabilmente ha detto vai c'è Gesù, ma sai che è uno che fa miracoli, ah oh caspita andiamo, ma non si sa mai, potrebbe capitare il miracolo giusto. Ed era giorno di Shabbat, naturalmente, era il pomeriggio, era, oppure era la sera stessa precedente, probabilmente lo Shabbat che comincia prima, perché se fosse stato dopo il tramonto del giorno di Shabbat, lo Shabbat non c'era più. Probabilmente siamo al venerdì sera, perché lo Shabbat cominciava col tramonto e finiva col tramonto del giorno dopo. E quindi col sabato, col venerdì, poi c'era tutto il sabato, e il sabato sera finiva lo Shabbat, per cui si poteva tranquillamente lavorare, riprendere le solite normali relazioni umane, camminare, andare, passeggiare, portare i pesi, eccetera, cose che nello Shabbat erano proibite. Quindi probabilmente siamo a venerdì sera. E Gesù, essendoci presente naturalmente, voi sapete che quando uno fa una cena, una persona su, normalmente invita i suoi pari, non è che sarà andato a invitare l'allevatore di capre oppure l'ultimo poveraccio del paese, no? E quindi c'erano presenti i dottori della legge, i farisei, erano lì. Tutti gli amici, i commendatori, quelli dei villaggi vicini che avevano un certo ruolo, un certo peso sociale. E quindi Gesù, rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, disse: è lecito o no curare il sabato? Domanda spinosa, perché il problema si pone. Per dire, ma il curare è un lavoro? Allora Dio che si prende cura di noi, anche di Shabbat, è il primo che infrange il sabato. Che cos'è? Perché qui bastava fermarsi a domandarci che cos'è lo Shabbat, che cos'è il sabato, è il luogo, è il tempo, è lo spazio in cui riscopri la gioia dell'essere con Dio, la libertà, abbiamo già visto pensando alla donna e riflettendo sulla donna guarita e sciolta dalla sua malattia, vi ricordate, no? Questa donna legata da 18 anni alla sua malattia, curva, che non poteva guardare in alto, che guardava solo i suoi piedi. Allora è il giorno della liberazione, è il giorno in cui l'uomo scopre una dimensione nuova, una qualità di vita che prima non aveva. Allora, è naturale che tutto questo, altrove, pensate al parallelo di Matteo, Gesù aggiunge dare una vita o toglierla, per dire in giorno di Shabbat c'è gente che ammazza, ma è lecito? No, ma dare la vita sì, perché Dio continua a darci la vita. E se lo Shabbat è il giorno in cui noi fissiamo lo sguardo sul Signore della vita, è chiaro che ogni azione che tende ad aumentare la vita e a scegliere la vita è sempre un'azione degna dello Shabbat. Naturalmente di fronte a questa domanda c'è un grosso imbarazzo. Questa gente che leggeva e studiava la Torah non sa cosa rispondere, infatti, ma essi tacquero. Piuttosto che dire, discutiamone, vediamo, e quindi Gesù avrebbe detto, ma spiegatemi che cos'è lo Shabbat, che senso ha, e dunque, in che maniera, no, notate bene, il precetto è intoccabile, cioè quando il precetto, anziché essere per l'uomo, diventa fine a se stesso, come vedete, no? Guardate che Gesù è uno che fa una lotta all'ultimo sangue, proprio contro i mezzi che diventano fine, e che diventano fine a se stesso. La legge che non serve per liberare l'uomo, ma per renderlo ancora più schiavo. Tutto ciò che ti viene dato come mezzo per arrivare, tu ti fermi lì, in fondo è qui, ancora una volta, no? Di fatto altrove dirà, ma il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Cioè è fatto perché l'uomo diventi più libero, non perché l'uomo osservi una legge. La legge è fatta per l'uomo, non l'uomo per la legge. E quindi ogni volta che questa legge non è più a favore della vita e non difende più l'uomo, è una legge da abolire, perché la legge è fatta perché, capite quante volte, no? C'è Guardate la burocrazia, il burocratismo, no? Dove la legge tende a conservare se stesso, la burocrazia tende a conservare se stesso, per cui le leggi che dovrebbero essere al servizio del cittadino servono semplicemente per complicare le cose, perché tu devi passare da un bureau all'altro, ecco la burocrazia, no? Da un ufficio all'altro, per cui una cosa che potresti fare in 5 minuti la devi fare in giorni e giorni, non finisci più. Mi ricordo durante l'anno santo, eravamo a Roma per festeggiare proprio in gennaio, all'inizio dell'anno santo, l'apertura della porta santa di San Paolo, eravamo là, tutti i foyer, i rappresentanti di tutti i foyer del mondo, e naturalmente quando ci sono assembramenti di gente ci sono persone che approfittano, quindi un padre del foyer fu liberato dal peso superfluo del suo portafoglio, il quale non conteneva un granché, ma però c'erano i documenti, difficile trovarli, e questo padre a un certo punto va a denunciarlo, cioè portato da un altro padre italiano, dai carabinieri, i quali gli consigliano: non faccia la denuncia qui, perché qui prima che parte una cosa, l'altra ci vogliono 3 settimane, poi dopo 6 mesi, che se non si ritrova il documento entro 6 mesi, nel frattempo lei si deve rimpatriare, campa a cavallo, tanto siamo in Italia e quindi si può andare in Francia tranquillamente senza bisogno di documenti, ma lui dovrebbe entrare in America Latina, anche se era di cittadinanza francese. In Francia, in un giorno, anzi in mezz'ora, le rifanno il passaporto, carta d'identità, eccetera. Allora vada là, perché qui se no passano 6 mesi. Ecco, allora, per dire, quando la burocrazia diventa al servizio di se stessa, quando la legge non è più a servizio del cittadino, allora diventa un fine a se stesso, non è più perché il cittadino sia servito presto e bene, in fondo un processo che deve servire a fare giustizia, diventa anche qui un fine a se stesso. Quando tu devi fare giustizia e la giustizia viene fatta dopo 20 anni, non è più giustizia, ma è diventa miquizia, un'altra cosa. E allora, in fondo, Gesù ci sta mettendo i puntini sulle i. Insomma, che cos'è lo Shabbat? È una legge per rendere l'uomo libero, ma lo Shabbat è fatto a favore dell'uomo, perché l'uomo scopre la sua figliolanza con Dio, oppure è una legge che comunque deve essere salvaguardata? Ed ecco che è l'imbarazzo di questa gente, che non sa cosa rispondere, che rimane lì. E Gesù non si lascia scomporre da tutto questo. Notate la libertà, siamo sempre la grande libertà di Gesù, l'uomo libero, il quale lo prese per mano e lo guarì. Probabilmente hai tutte le membra, quindi prendendolo per mano, toccandolo, assumo su di me il tuo male, ti guarisco. E lo congedò. E poi Gesù subito precisa, dice: vedete come siete voi, e riprende un po' il tema che abbiamo già visto, della donna liberata dopo tanti anni, dopo tanto tempo. Là diceva: non sciogli il bue per portarlo a bere, non hai il bue e l'asino da portarlo a bere, lo sciogli, perché se no muore di sete il giorno di Shabbat, perché vedete come siete ipocriti, vedete come siete, fingete, da una parte fingete di mantenere in piedi le leggi, però quando le leggi vi toccano nei portafogli, negli interessi, il bue, l'asino, a questo punto allora, insomma, non esageriamo quando la legge si tocca da vicino. Quando invece la legge non tocca a noi, ma tocca il nostro vicino, allora non siamo molto rispettosi. No, la legge prevede questo. E allora Gesù disse: chi di voi, se un asino o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori il giorno di Shabbat? Non so che traduzione avete voi, uguale, un asino o un bue. Ecco, è più probabile, perché in due papiri, il papiro 57 mi pare anche il papiro 42, si chiamano P57 e P42, sono due papiri, non so, cisterbetti, qualcosa del genere, non stiamo qui a discutere, ma so che in due papiri che sono del terzo secolo, molto antichi, quindi del 200, sono stati frammenti di papiri, si dice figlio. E naturalmente, capite, perché associare il figlio col bue? E allora cosa è naturale? Lo scrivano, questa è la lezione di Ficilior, è la lettura più difficile, quindi la più probabile, mentre la Lectio Facilior è la lettura più facile, che è quella, voi sapete che non c'erano le stamperie una volta, per cui quando i testi venivano dettati oppure venivano copiati, il copista copiava. Ora, quando il copista si trovava di fronte a qualcosa che non capiva, cercava di semplificarlo, di renderlo comprensibile. Per cui, qual è la versione più recente? È quella più comprensibile, non quella più incomprensibile. Perché quella più incomprensibile è quella che tu sei tentato di semplificare. Quindi, più semplice diventa la versione, più recente è probabilmente la scrittura. Mi sono spiegato. Cioè, se io vi consegno a qualcuno un manoscritto di una mia lettera e voi non capite una parola, anziché trascrivere questa parola così com'è, con le lettere che capite, siete tentati di dire, ma trasformiamola in un'altra. No? Però l'originale è quella incomprensibile, non quella comprensibile, perché noi tendiamo sempre a semplificare, non a complicare le cose. Ed ecco allora che, certo, è più difficile capire perché Gesù parla del figlio e poi del bue, cioè sta parlando di cose diverse, mentre noi facciamo l'asino e il bue, cioè, poi ci viene in mente anche per esempio, no? Ancora più facile, no? Oppure per associazione con quello che è stato detto l'altra volta, no? Non scioglie il bue o l'asino, vedi, là ha parlato di bue e asino, quindi Gesù qui ripeterà la stessa diade, lo stesso rapporto bue e asino. In realtà qui si parla di figlio, cioè Gesù sta dicendo, sta parlando quindi di qualcuno della famiglia, cioè si cade uno della famiglia a cui sei legato, ma questo è un figlio di Dio, non dovevo io tirarlo su dal pozzo un giorno di sabato? E parla di pozzo, quindi ecco riferimento all'acqua, all'idropisia, eccetera, no? Quest'uomo sta annegando nella sua idropisia, e qui il giorno, perché non tirarlo fuori, proprio in questo giorno, che è il giorno della liberazione? Perché non farlo diventare un uomo nuovo, un uomo libero, libero dal suo male? E naturalmente Gesù non è che dice di non prendersi cura del bue, certo dice del figlio, che è colui che ti è molto caro, e il bue, che ti è caro per un altro verso perché è caro dal punto di vista finanziario, come? In tutti e due i casi tu infrangeresti il precetto del sabato per tirarli fuori e non lo tiri fuori subito, questo è utus, subito. E in greco è utus per esprimere l'immediatezza, non stai neanche a pensarci un attimo, neanche pensi, ma è sabato, se vedi uno da negare non puoi dire, ma addirittura se vedi uno da negare, poverino, non stai neanche a pensare se sai nuotare, perché c'è gente che si butta a salvare un altro poi annega lui, per dire, fermati un attimo, questo almeno lo devi pensare se sai nuotare. Ma per dire, istintivamente ti butti, non stai a pensare se è sabato o no, per cui ricordati che siamo di fronte ha un valore più grande, il valore di una vita, di un figlio, ecco, in fondo è un figlio, è il giorno in cui tu scopri di essere non schiavo ma figlio, di non essere un bue ma un figlio, e non sei una cosa rispetto per Dio, sei un figlio, fai parte di una famiglia, e allora scoprire questo vuol dire scoprire tutta una serie di priorità che devono scattare, perché sei un figlio, hai accanto dei fratelli, non semplicemente degli amici, dei figli come te. E quindi c'è questa attenzione, un'attenzione di tipo familiare, una cura di tipo di tipo affettivo, potremmo dire, perché è l'affetto che c'è nei fratelli, nel sangue. Notate bene che il Vangelo non parla mai di altri, non so se l'ho fatto già notare. Gesù non dirà mai, se leggete il Vangelo di Matteo, quando il famoso discorso ecclesiale, dove parla anche dei rapporti che ci devono essere, visto che oggi celebriamo la festa della dedicazione della Basilica Lateranense, abbiamo parlato nell'omilia di Chiesa, ebbene anche lì, nei rapporti se tuo fratello pecca contro di te, no? Va a riprenderlo tra te e lui solo, eccetera, eccetera. Ecco, in questi rapporti ecclesiali Gesù non parla di un altro, non dice se uno, se l'altro, se no, non parla di altro, di uno, di un uomo, del tuo vicino di casa, parla di fratelli, fratelli. Ed è importante questa cosa, capite? Perché? perché i fratelli non li scegliamo noi, ci vengono dati. Non so se voi avete scelto voi i vostri fratelli. No. No, ci sono stati dati. Gli altri, gli amici no, li scegliamo noi. Gesù non parla di amici, parla di fratelli. E qui si parla di figlio, quindi non, anche i figli non li scelgo io, mi vengono dati. E quindi è, in fondo, scoprire una relazione che è obbligata, non è una relazione desiderata, voluta, accettata, accolta, ricercata, no, non è una cosa che hai fatto tu, che hai cercato, no. Due che si sposano si presume che si sono scelti, si presume. A parte certi matrimoni combinati di una volta, ma adesso penso che non siamo più a questi livelli, però due persone che vivono accanto, questi Gesù dice sono fratelli. Allora ecco l'attenzione per il fratello. E Gesù dice questo è un figlio di Dio, e lui che è il figlio del padre riconosce tutti gli altri figli. Ecco qui credo che è un testo che dovrebbe un po' interpellarci, no? Sulla nostra attenzione più ai nostri schemi mentali, alle nostre leggi, ai nostri, piuttosto che al fratello, all'altro che non è più altro, ma diventa invece fratello, che diventa figlio. Allora, che relazioni so intessere con il cosiddetto altro? Oppure quello che viene chiamato la famosa parabola del samaritano, del buon samaritano, il mio prossimo. Dove Gesù invece ti dice come tu puoi essere prossimo, non chi è il mio prossimo, ma come tu puoi venire in contatto. Ah, qui c'è un fratello, come ti comporti? Cosa fa Gesù qui? Interessante, eh? Gesù lo prese per mano. Sei disposto a prendere per mano il tuo fratello? Questo è un gesto, eh? Prendere per mano vuol dire condurre, guidare, sostenere, incoraggiare. Dare la mano è sempre un offrire un appoggio, un sostegno alla persona che ha bisogno di sentire la tua vicinanza, il tuo calore, no? Quando un bambino ha paura, non vuol dormire, la mamma si mette accanto al lettino e dice ti tengo io la manina. Quando ero a Sesto San Giovanni c'era il mio vecchio parroco che era un autentico, era un timido, quindi era aggressivo, un autentico orso si poteva dire, no? Che Dio abbia in gloria, un sant'uomo, aveva un uomo di preghiera. Ma io dicevo, non parla, abbaia. Quindi, guarda, così, mamma mia. Io normalmente rimanevo tranquillo, equilibrato, dicevo, ma sono venuto a dirle una cosa. Ricordo che una volta mi ha aggredito fortemente, io ho detto, ma pensavo che tra preti si poteva andare d'accordo. Ed era di una tenerezza incredibile con i bambini. C'erano i confessionali. Quando c'erano le confessioni, eravamo quattro preti in parrocchia, 30.000 abitanti, quattro preti. Lui era il più vecchio, naturalmente, aveva più di quasi 75 anni allora. E mi ricordo, tutti i bambini facevano la fila davanti al parroco. E un giorno dico, ma perché lei sembra confessarti dal parroco? E una bambina mi fa, perché lui mi tiene la manina e mi dice dimmi pulcino. Ecco, il tenere la mano è un segno di sicurezza. Gesù ti dà sicurezza, è colui che ti prende per mano, che ti accompagna, che ti guida. Ecco questa tenerezza, capite allora che questo fatto diventa anche, questo racconto diventa anche un racconto parabolico. Alla fine anche qui possiamo sentire la voce che ci dice, di Gesù che ci dice vai, fa anche tu lo stesso, prendi per mano quella persona che ha bisogno, che non è una persona qualunque, è un fratello, è un figlio come te, fa parte della grande famiglia di Dio. È cominciata una grande festa, è cominciato il grande Shabbat di Dio, è cominciato, che relazioni hai con quelli che tu chiami gli altri che invece sono i figli? In che maniera ti comporti di fronte a queste persone che sono uniche e preziose ai suoi occhi, agli occhi di Dio? Sei prezioso ai miei occhi. In fondo il tenere per mano è davvero un grande simbolo, un gesto simbolico che esprime tanti modi per tenere per mano. siamo più orsi che uomini qualche volta, eh? Io rischio di essere uomini ma di non essere umani. Forse la grande domanda che dobbiamo farci e la grande preghiera che dovremmo fare al Signore: Signore, non solo facci uomini, facci umani. Non sto rischio di essere così poco umani, così poco aperti, così poco portatori di speranza, di consolazione, di sostegno, di calore, no? La mano, beh, è chiaro che se io prendo in mano una biscia ho un senso di freddo, se prendo in mano una mano di un uomo ho un senso di calore, no? E quindi è un modo per esprimere una sensibilità, un'attenzione. E la risposta, non lo tirerà fuori un giorno di Shabbat, la risposta, e non potevano rispondere nulla a queste parole. Di fronte alla verità non puoi dire nulla, non puoi controbattere. C'è una cosa vera, c'è una verità profonda, non puoi controbattere. Si discutono le cose discutibili, qui non c'è niente da discutere, l'amore non si discute, si accoglie. O lo accogli e lo vivi, non si può discutere intorno a una sorgente, devi berla per capire se è buona. Provaci. Quindi non si può obiettare nulla. In fondo è come se San Luca ci volesse dire oggi: e tu che cosa fai? Che cosa dice Gesù a te adesso? In che maniera Gesù vuole che tu ti muova per cominciare a far venire nel tuo mondo personale, nel tuo luogo di lavoro, nella tua famiglia, lì dove intessi le tue relazioni personali, come puoi fare per far sì che cominci un anno di grazia del Signore? Questo tempo nuovo che Lui è venuto a inaugurare, lo stai tu inaugurando? Oppure stai semplicemente discutendo sul Vangelo, senza permettere che questo Vangelo entri dentro di te? Rimane sempre un libro invece che diventare vita.